domanda velocissima. Sì. Quando Piero Stefani dice che il lessico di Matteo, riferendosi allo schiaffo, è politico?
No, più chiaro, è una lettera della sua.
Allora non lo dico.
Sì, sì, no, cosa che domanda.
Intende dire che cosa? Che non c'è un risvolto morale o c'è un contenuto anche in quel lessico politico?
È fortissimo questo. Ah, questo è il questo è il legato, questo
è. Cioè, è solo un qualche cosa che riguarda il rapporto con il pubblico, ciò che è pubblico, ciò che è repubblica, oppure è qualche cosa che ci riguarda
nel linguaggio del Vangelo, il passo che abbiamo visto. No, io ho notato, insomma, viene notato da esegeti come non si tratti, in quel caso lì di nemico, non si tratti solo del nemico personale. Come il discorso della montagna non è solo un invito morale ai singoli che debbono applicare, essere miti, eccetera, ma è un invito alla nazione, cioè al popolo di Dio, diciamo, in quanto popolo di Dio. Così lì il nemico non è solo il nemico personale, è anche il nemico nazionale, il che vuol dire che una parola del genere porta dentro, tira dentro il problema di cosa deve fare Israele come popolo di Dio, nella visione di Gesù, per essere veramente il popolo di Dio, cioè per riflettere nella storia, in quanto popolo, non solo in quanto singoli, il volto di Dio.
Quindi non è solo, ma è anche.
È anche, direi, è anche.
Questa cosa che hai detto più a Piero all'inizio, del nemico assoluto, no? Del nemico assoluto, non è forse che si può dire che nel monoteismo, in quello giudaico, in quello islamico, anche se in quello islamico in realtà abbiamo detto che non c'è un nemico assoluto, cioè diverso, però ci sia una radice di violenza, che il monoteismo, questo è un discorso che tu hai contatto, che ci sia una radice di violenza intrinseca al monoteismo, proprio il fatto che si afferma un solo dire, che qui è il monoteismo che incline a un certo punto ad affermarsi con violenza quando non può convincere l'altro con un'altra ragione.
Non è una domandina, allora, nel senso che lo rovescio un attimo, no, tanto per essere un'indicazione di lingua assolutamente provvisoria, la rovescio un attimo per dire, questa è un'osservazione ripetuta tante volte, che i monoteismi hanno loro stessi dei radici di violenza. Allora rovesciamolo dicendo: abbiamo delle indicazioni testuali nei monoteismi che ci sia una struttura di uso opposto alla parola moderna, non contemporanea, moderna, nel senso storico, di tolleranza? Il problema è molto diverso negli ambiti in cui ci poniamo, perché il monoteismo non vuol dire soltanto, non dobbiamo vedere soltanto il polo di Dio, che riteniamo unico per comodità, nel senso che insomma, si dice così, poi ci sono tante sottoinsiemi, ma bisogna vedere se è unico come sta l'altra parte dell'unicità, cioè l'unicità del popolo di Dio. Ci vogliono questi due poli, non soltanto l'unicità di Dio, ma anche l'unicità del popolo di Dio. Tenendo conto che il Dio unico è il Signore di tutti i popoli, nel senso che tutti, non ci sono altre divinità, quindi c'è il Signore che ha un popolo e altri popoli. Allora, se questo popolo di Dio è potenzialmente universale, cioè nel senso di dire per ora sono questi credenti, ma tutta l'umanità deve credere in Dio, allora c'è una logica, diciamo così, binaria, cioè noi siamo qui, i credenti, poi gli altri devono diventare credenti anche loro, con quali mezzi? Violenti o non violenti, ma questa sarebbe la dinamica. Per la Bibbia ebraica, quindi per tutto l'ebraismo, c'è il problema che in realtà questo popolo di Dio c'è un popolo di Israele che non può estendersi all'universalità, che se si estendesse all'universalità, se tutti i popoli diventassero Israele, Israele non sarebbe più tale, quindi c'è un popolo particolare in mezzo agli altri popoli e diventa una struttura appunto diversa. Non c'è una azione missionaria generale, ci possono aggregarsi con generale per convertire gli altri popoli a Israele. Perché lo dico? Perché allora qui i modelli di tolleranza sono diversi. Perché c'è un modello di tolleranza, mi vergogno di dire l'antignato, ma tipo islamico, ma può dire la buona, che dice vabbè, dentro la mia comunità ci possono stare altri che sono fratelli minori, insomma, la gente del libro. Nel Deuteronomio, nel capitolo 4, c'è invece un'indicazione molto interessante per, quindi siamo molti secoli prima dell'Islam, molto interessante per dire un modello di tolleranza in base al quale tolleranza, uso questa parola perché è anacronistica rispetto alla Bibbia e anche in nostra contemporaneità, ma è meno inadeguato di uguaglianza, perché non c'è un modello di uguaglianza, non c'è un modello di uguaglianza, c'è un modello di disuguaglianza tollerante, in cui il Dio di tutti, proprio nel momento in cui si presenta come Dio di Israele, impedisce tutta una serie di cose a Israele, e in particolare appunto la radicalità degli idoli che si estende nella proibizione delle raffigurazioni. E quindi questa raffigurazione vuol dire la cura della religione che ha a che fare, diciamo, naturalmente con l'ascolto, ma non con le cose del mondo. E invece concede le cose del mondo, come è anche nell'esito successivo, le genti possono essere chiamati adoratori delle stelle, ma non nel senso di idolatri, loro non sono idolatri. Dice, leggo soltanto un verso, quando alzi gli occhi, cioè, capitolo 4 del Deuteronomio verso 16 e successivi, quando alzi gli occhi al cielo e vedi il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito del cielo, tu non lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. E fin qui è la giunta che ci interessa. Cose che il Signore Dio ha dato in sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Voi invece, il cosmoteismo, quello che si dice così in termini tecnici, il fa è lasciato in sorte, da Dio lasciato in sorte agli altri. E questo è un modello, diciamo, interessante di, appunto, non di uguaglianza, ma in qualche modo, ripeto, in questa parola moderna, di tolleranza della pluralità. In linea di massima, poi chiudo, ho parlato anche troppo, direi appunto che sarebbe importante vedere per rispondere a questa obiezione, che non è debole, anzi molto forte e anche largamente pertinente, i meccanismi o le dinamiche non esclusiviste dentro ai monoteismi. Chiamavano così quel monoteismo, in parola molto moderna, non adeguata.
Una domanda bellissima, volevo a Giovanni Paolo, volevo chiedere se il concetto di amare il nemico c'è già dentro nell'ebraismo o è qualcosa di nuovo, perché mi sembra, come questa parte prima, che non è l'apice dell'ebraismo, è qualcosa di nuovo, non c'è.
prova. Cioè, che è diventato nome.
Io penso che c'è già nella Torah.
L'asino è il nemico.
C'è già nella Torah. C'è già il principio, perché nel punto in cui si dice andare verso tuo come te stesso, andando avanti qualche versetto, si dice andare lo straniero come te stesso. Quindi possiamo dire esteso. Non dice nemico, non dice nemico. Ma poi ci sono esempi nella Torah che presuppongono questo. Quando tu incontri, se tu incontri l'asino del tuo nemico caduto nel fosso, devi aiutare il tuo nemico a tirarlo sull'asino. Di cui c'è tutta anche, ci sarebbe anche delle esegesi rabbiniche molto interessanti su questo, perché si chiedono, per capire bene che cos'è questo comandamento, che è semplificato, è sempre utile esemplificare, cioè cosa implica questo comandamento per cui tu devi aiutare il tuo nemico a tirare sul suo asino. Fanno l'ipotesi che ci siano due asini, uno del tuo amico e uno del tuo nemico, anzi che l'asino del tuo amico abbia più bisogno di aiuto che l'asino del nemico. Sono tutti e due hanno bisogno, però ha più bisogno l'asino del tuo amico, che è più carico, più oppresso. Il primo da aiutare sarebbe l'asino del tuo amico. E allora si dicono, ma quali dei due devi aiutare, tutti e due? Ma quali dei due devi aiutare per primo? L'asino, allora, sulla base del bisogno sarebbe l'asino dell'amico. No, il comandamento dice in realtà che tu devi aiutare per primo l'asino del nemico. Perché? Perché è del nemico. Cioè, perché il comandamento ti impone una lotta interiore. Siccome il comandamento si occupa non semplicemente dell'aiuto materiale da dare, ma si occupa del tuo cuore, amare, in pratica è amare il tuo nemico. C'è già nella Torah questo, in realtà. Gesù penso che lo faccia ancora più chiaro, più.
Sì, non dico solo non largo, ma il problema è che anche intende se vuol dire amare. Allora, siccome nell'universo della Torah è grosso modo compiere atti di amore caritatevole, questo è un esempio, che non è tanto così, perché noi pensiamo sul amare come sentimento, quindi non è un problema tanto di. Non è comandato il sentimento,
ma infatti penso anche che Gesù è così.
Sì, appunto, questo è importante.
Perché Gesù non dice solo amate i vostri nemici, ma significativamente aggiunge fate del bene, cioè spiega cosa vuol dire amare.
Questo
non è sentimento, è chiaro, se c'è ancora la parola nemico, vuol dire che non è che io amo il mio nemico quando non sarà più il mio nemico. Non vuol dire così. Vuol dire che io posso fare del bene, devo fare del bene a colui che mi è nemico.
Opere di bene.
Opere concrete, io posso fare del bene, ecco, benedite, cioè delle azioni, si parla di azioni, sì, sì.
E questo è importante. Dopodiché è vero che il comandamento del Levitico 19 e 18, cioè ama il prossimo tuo, quello dice non ti vendicherai e non serbar rancore. C'è anche questo non sembrare rancore, che rispetto al tuo prossimo, ma sembrare rancore è evidentemente una struttura di creazione di inimicizie.
Certo.
Lì c'è un'altra storia bellissima della rabbinica, poi vorrei perché è molto simpatica, che dice cosa significa non sembrare rancore e non vendicare, cioè che è una cosa così. C'erano due che venivano a stare vicino all'altro, uno aveva bisogno, aveva una vanga ma non aveva la zappa e viceversa. Allora questo va, il primo X va a Y, se non dice dammi la zappa, che dice no. Allora dopo il giorno dopo X va viceversa, quindi Y va a Y e dice dammi la vanga, lui dice no. Ecco, e questo dice no, questo vuol dire non vendicarti. Ma la cosa più interessante è l'altra. Si ripete la situazione, allora da ultimo Y viene da X e dice dammi la vanga, e lui dice sì, te la do, perché io non sono come te, ti do, io sono buono, e questo significa non osservare il cuore.
Cioè c'è in qualche modo
questo,
sì.
C'è anche questo.
No, c'è in qualche modo, c'è anche questo appunto componente di creazione, almeno l'inizio che ha risolto il cuore del cuore, questo è importante.
Siamo costretti a mangiarci, abbiamo sfruttato tutto il tempo di soluzione. E allora ci vediamo il sabato prossimo, ci sarà ancora Piero e poi ci sarà Fabrizio, e parleranno della, di questi testi nella loro interpretazione, diciamo in modo parallelo, nel giudaismo talmudico fino ad oggi, diciamo, e nella cristianità.